In the Mood for Law è un podcast di cinema e diritto, realizzato da Emanuela Fronza e Giovanni Modica Scala. Si propone di evidenziare come l'arte, e in particolare le immagini e il cinema, permettano di vedere meglio il diritto e la giustizia. Benvenuti, oggi è con noi Pier Giuseppe Parisi, che ringrazio per aver accettato il nostro invito e aver trovato il tempo per essere con noi. Pier Giuseppe Parisi è docente e ricercatore di diritti umani al Center for Applied Human Rights dell'Università di York. Pier Giuseppe è anche principal investigator di un progetto che si chiama Ritualizing Protection Project, finanziato dalla rete Creating Safer Space. Pier Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno e grazie mille per l'invito, Emanuela.
Allora, come prima cosa vorrei chiederti, tu sei giurista, fai i tuoi studi di diritto, sia durante l'università che dopo, anche durante il tuo dottorato in Italia, vai poi a lavorare in Inghilterra e decidi che per studiare, capire, anche impegnarti nella tutela dei diritti umani, decidi di non solo di esplorare una realtà complicata, complessa come quella della Colombia, ma decidi anche di essere accompagnato da una troupe che gira un documentario. Perché questa scelta?
Dunque, magari per capire un po' anche la scelta di ricorrere al documentario, al linguaggio audiovisuale come forma di comunicazione, ma anche di produzione del sapere, magari potrebbe essere utile dare alcune coordinate intorno alle tematiche che vengono affrontate dal progetto. Il progetto Ritualizing Protection Project è un progetto collaborativo che abbiamo in qualche modo progettato con un territorio indigeno della Colombia, del sud-ovest colombiano, insieme ad una comunità appartenente al popolo Nasa, che è uno dei più di 90 popoli indigeni che abitano la Colombia, e mira a chiarire, diciamo a contestualizzare il concetto di protezione civile non armata nel contesto specifico della Colombia, ma in particolar modo della regione nord del Cauca, dove questo popolo indigeno risiede. In particolare, il progetto si è focalizzato sull'uso di pratiche spirituali e culturali proprie della comunità indigena, proprie di questo popolo indigeno, come arma di protezione, in qualche modo, nel contesto del conflitto armato colombiano, che è un conflitto che dura ormai da più di 50 anni e che, nonostante la firma di un accordo di pace storico nel 2016 tra la guerriglia delle FARC e il governo, continua a mietere vittime. Questo era un po' il contesto del progetto. E proprio perché il progetto è collaborativo, fin dal principio, fin dalla sua origine, mi sono chiesto che linguaggio potevo trovare in comune con un popolo indigeno che ha ovviamente che ricorre a forme di produzione del sapere, forme di per tramandare il sapere, che sono molto diverse da quelle occidentali a cui siamo abituati noi. E dopo un periodo di reciproca conoscenza tra il team di York, e in particolare me, e la comunità, abbiamo deciso di ricorrere al... Abbiamo pensato che il linguaggio audiovisuale potesse fornire un terreno comune, no? Dove potevamo in qualche modo collaborare e produrre un qualcosa che avesse senso nel contesto specifico della comunità indigena nel nord del Dipartimento del Cauca in Colombia. Diciamo che in qualche modo l'interesse verso questo tipo di progetti viene anche un po', viene da più lontano, in un certo senso io da un po' di anni direi che nutro un certo scetticismo, no, nei confronti del linguaggio tecnico-giuridico, proprio perché è un linguaggio che a causa, diciamo, delle sue forme in qualche modo è abbastanza lontano, no, dal pensare comune, è abbastanza distante dal linguaggio che potrebbe essere compreso in maniera facile, in maniera non difficoltosa diciamo, dall'uomo e dalla donna della strada, in qualche modo.
Certo.
E quindi, come parte di questa riflessione, ho cominciato a interrogarmi sul valore, per esempio, dell'arte, sul valore del documentario, sul valore del film, come forma di avvicinare un po' il linguaggio giuridico alla persona comune, all'uomo e alla donna comune.
Sì, quindi da un lato, perdonami se ti interrompo, però da un lato c'è il discorso anche che, no, un po' il linguaggio giuridico non bastava più, quindi alla ricerca anche di un metalinguaggio. Dall'altro, se non erro, l'idea anche che le immagini, poi in questo caso tu hai scelto un documentario, potessero anche servire da metodologia, no? Di ricerca giuridica.
Certo, sì, assolutamente. E molto spesso, diciamo, la produzione del sapere nell'ambito giuridico è ancora molto spesso legata alla ricerca diciamo, da scrittorio in qualche modo, no? La ricerca,
Esatto.
qualche volta ricerca archivistica, qualche volta ricerca da biblioteca, ma difficilmente, soprattutto poi nell'ambito più diciamo, del diritto continentale, ricorre a forme diciamo, a forme alternative di produzione, appunto, della conoscenza. E allo stesso tempo sappiamo bene che il diritto, soprattutto il diritto, quello che conosciamo noi, società occidentale, è un diritto che nasce da un certo modo di pensare, che nasce in un certo ambito sociale, geografico, economico, e non è necessariamente, diciamo, non ha necessariamente le stesse caratteristiche dei sistemi normativi che regolano, per esempio, la convivenza in società quali, per esempio, le società ancestrali del Sud America. Allora, lì nasce un po' l'esigenza di capire come queste forme di normatività che emergono in questi contesti si trasmettono, si producono, ma possono anche essere capite. Allora, di fronte, diciamo, a questa dicotomia, in qualche modo, secondo me, il linguaggio audiovisuale fornisce un mezzo per una sorta di ponte, no, tra queste due forme di vedere, tra queste due cosmovisioni, in qualche modo.
Molto, molto, molto interessante. E a questo punto faccio una domanda un po' difficile, perché forse è anche troppo presto, non lo so, tu mi dirai se non è una domanda, diciamo, che arriva troppo presto, perché il documentario lo hai fatto da poco. E volevo sapere se durante queste riprese o a documentario, almeno questa prima fase, no, della vostra ricerca conclusa, questo tipo di esplorazione, quindi attraverso, no, un occhio, un'immagine che poi tu hai anche potuto guardare dopo, ti ha fatto vedere, comprendere qualche cosa in più o meglio che non avevi visto dal semplice, no, come dire, punto di vista giuridico, cioè ti ha fatto vedere meglio alcune tematiche relative alla protezione poi dei diritti umani su cui tu, no, sei impegnato. Girare un documentario ti ha aiutato a vedere meglio o più il diritto e la giustizia su cui tu lavori?
Beh, allora, secondo me ci sono posso dire che ci sono due aspetti, no, che mi hanno consentito di, in qualche modo, approfittare di questo linguaggio per comprendere meglio la realtà dei diritti, no? in quel determinato contesto. E il primo vantaggio che io identificherei del linguaggio audiovisuale è diciamo la facilità con cui permette al ricercatore, ma anche a chi fruisce di quel documentario, di riflettere su determinate tematiche, anche a distanza di tempo, senza alterare in qualche modo la voce, no, di chi le sta trasmettendo, no? Allora, faccio un esempio. Durante una delle interviste che abbiamo realizzato, un saggio, diciamo, della comunità, un medico spirituale lo chiamano, no? Ci ha detto che vive, diciamo, che vive una situazione di rischio piuttosto grave, ci ha detto di aver rifiutato lo schema di protezione statale e invece di fare affidamento a quelli che sono i suoi spiriti, alla comunità. Per me questa cosa non aveva assolutamente senso, no? nel momento in cui l'ho ascoltata, perché come fa uno spirito a proteggerti, per esempio, da un attentato, no? Che viene fatto nei tuoi confronti da parte di uomini armati. Ebbene, questa intervista io l'ho vista, rivista a distanza di tempo, cercando di pensare in queste tematiche. Alla fine penso di aver trovato una chiave di lettura, che è quella della salute mentale, no? In questo caso il ricorso al rituale, il ricorso alla spiritualità, il ricorso al senso di comunità fornisce una sicurezza che va un po' al di là della materialità, no? In qualche modo questo medico spirituale, questo medico tradizionale, trovava conforto diciamo, un po' come alcuni di noi trovano conforto, per esempio, nella religione, no? Trova conforto in queste forme di spiritualità, ma trova conforto anche nel senso di comunità che si genera intorno a queste situazioni di rischio, no? È una tematica che si rischia sempre di banalizzare, no? quando se ne parla in termini occidentali, però in qualche modo riflettere un po' su che cosa significa protezione, su che cosa ciascun individuo ritiene un rischio per se stesso, è un elemento fondamentale per comprendere le politiche statali intorno, per comprendere come si potrebbero riformare le politiche statali in termini di protezione per esempio dei difensori dei diritti dell'uomo, delle popolazioni civili. Questo è uno degli esempi, no? L'altra cosa che volevo aggiungere rapidamente è in qualche modo il documentario, l'uso del documentario permette anche di mettere direttamente, senza mediazione, nel contesto, di posizionare nel contesto tematiche, concetti che sono, diciamo, che noi comprendiamo in un certo modo, per esempio il tema della il divieto di tortura, no? Mm-hmm. Nell'ambito nella cosmovisione indigena, per esempio, certi reati in qualche modo possono essere puniti attraverso la fustigazione, sì. No? Che per noi è impensabile, no? Sarebbe impensabile, non ammettiamo, la qualificheremo come un trattamento inumano, no? Certo. Tuttavia, capire come la comunità attraverso le immagini, no? Opera una sorta, diciamo, di catarsi attraverso questo rituale, perché non viene inteso in senso punitivo, ma in senso catartico, ci permette di capire anche di, in qualche modo, uso questo termine anche se non mi piace molto, di decolonizzare il significato di determinate terminologie che noi abbiamo ormai internalizzato per via del tipo di educazione, del tipo di sistema in cui ci siamo formati.
Molto interessante questa riflessione anche su, no, in particolare tenendo conto della prospettiva, della tua prospettiva scientifica e anche della prospettiva della ricerca, no? Anche la coppia libertà-sicurezza, no? Anche perché
Sappiamo che, per esempio, Dworkin, che lavorava sui diritti, diceva: non c'è mai sicurezza se non c'è libertà, no? Quindi anche sulla natura rischiosa, no? Che deve accompagnare poi i diritti. Bene, per concludere, Pier Giuseppe, la domanda che facciamo sempre alle nostre invitate, ai nostri invitati: un film che consiglieresti su cinema, immagini e diritto?
Per me il film che meglio in qualche modo rappresenta questa relazione, anche se in realtà viene da un libro, è Il buio oltre la siepe, la versione con Gregory Peck, che è il film che più di tutti ha segnato un po' il mio percorso, quindi direi quello.
Meraviglioso. Grazie, ringraziamo ancora Pier Giuseppe Parisi.
Grazie mille.
Cinema e diritto è un progetto dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, finanziato con i fondi per la terza missione e diretto dal Dipartimento di Scienze Giuridiche in collaborazione con Dipartimento delle Arti e Cineteca di Bologna.